www.redigio.it e la storia continua. La Cina, il crepuscolo di un impero. Ogni suddito deve fare 9 inchini al sovrano. Per noi stranieri residenti a Pechino c'era a quei tempi il regime della porta chiusa. Quando andavamo alla stazione della ferrovia per Tientsin, camminando lungo il muro di cinta del Tempio del Cielo, riuscivamo a vedere il suo tetto azzurro-violetto, svettante oltre le cime degli alberi. Dai nostri luoghi di villeggiatura in collina potevamo gettare uno sguardo coi binocoli entro il recinto del palazzo d'estate e vedere qualche chiosco, il lago, il ponte. Ci voleva un permesso speciale, difficile ottenere per visitare nella stessa Pechino la pagoda dei 10.000 lama, e nessuno di noi aveva mai messo piede sulla collina di carbone. Della città imperiale o città proibita noi conoscevamo soltanto i tetti gialli visibili al di sopra delle mura, color rosso stinto. Un giorno, è l'anno 1899, la porta della città proibita si apre inaspettatamente davanti a un corteo di 15 palanchini, le tradizionali portantine cinesi, le mogli dei ministri plenipotenziari stranieri. Il titolo di ambasciatore non viene ancora distribuito con tanta facilità. Si stanno recando in visita l'imperatrice madre Su Xi, che le ha invitate a palazzo. Un fatto senza precedenti. Le accompagna Don Bernardo di Cologan, ministro di Spagna e decano del corpo diplomatico, che però viene trattenuto e pregato di attendere in un padiglione all'esterno della città proibita. Le dame, bardatissime ed emozionatissime, prendono posto in uno sfavillante tram, dono di una società francese all'imperatrice, impreziosito da tendaggi di raso verde. Una dozzina di eunuchi si aggiogano al veicolo e lo trascinano attraverso i viali della città proibita. Con questo sconcertante mezzo di trasporto, la parte femminile del corpo diplomatico arriva così al cospetto della donna che da 40 anni detta legge in Cina. La moglie del ministro francese, baronessa d'Antonbluard, racconterà che l'imperatrice non è come la descrivono coloro che non l'hanno mai vista. Non ha affatto l'aria crudele. La sua figura è energica, non priva di distinzione. I lineamenti sono quasi europei. È di piccola statura, anche se le sue calzature tartare, dalla suola altissima, la fanno sembrare più grande. Indossava un meraviglioso abito giallo, intessuto come un arazzo e guarnito di zibellino. Tutte le dame hanno ammirato il suo collier di perle, unico al mondo. L'imperatrice fa sfilare davanti a sé le mogli dei diplomatici, una ad una, poi le fa allineare per passarle minuziosamente in rivista. Esamina attentamente gli abiti, le pettinature e soprattutto le mani e i piedi, che giudica troppo grandi. Grandi piedi, naso lungo e odore di cadavere. Questa per i cinesi è la carta d'identità degli occidentali. Fino a qualche anno prima i diplomatici stranieri avevano l'obbligo di prosternarsi 9 volte davanti all'imperatore, abbassando la fronte fino al suolo. Era un rito di antica origine, detto Knop Tov, eseguito a comando come movimenti dei soldati in parata. Il concetto di ambasciatore era incomprensibile per una mentalità cinese. Gli inviati dei paesi stranieri erano considerati semplicemente emissari di vassalli venuti a rendere omaggio e a versare tributi. E giunto fino a noi il testo del discorso che l'imperatore Qian Long fece rivolgere a Lord Amster, governatore delle Indie e inviato del governo britannico. E così recita: occidentali, niente di quello che potete offrirci ha per noi il minimo valore. Questi non sono doni che voi ci fate, ma un tributo che pagate al nostro imperatore. La sola cosa che potete fare è obbedirci e lavorare per la prosperità della civiltà cinese. 50 anni prima di Amerset, l'inviato britannico Lord Macartney si era piegato a Knaw Toe, ma l'Inghilterra, con cui l'imperatore Qian Long veniva a contatto, aveva da poco battuto Napoleone sulla piana di Waterloo, e cioè Amherst rifiutò di prosternarsi davanti a Qian Long, dicendo che il re d'Inghilterra non riconosceva alcun sovrano sopra di sé. Fu preso prigioniero e condotto per le vie di Pechino, tra gli insulti e gli schermi della folla. Poi lo ricondussero a Canton con tutto un particolare cerimoniale di raffinate umiliazioni. Ma nel 1899 il cannone occidentale ha già detto la sua, anche in tema di protocollo. La guerra dell'oppio, che fu diversa da come si usa descriverla, era terminata verso la metà del secolo, con il primo dei cosiddetti trattati ineguali, cioè con il primo trattato nel quale l'imperatore della Cina rinunciava a trattare l'altra parte contraente come un paese vassallo. Nel 1860 un piccolo esercito franco-inglese era entrato a Pechino, saccheggiando e bruciando il Palazzo d'Estate. Più tardi, ancora, i francesi avevano occupato Formosa, distrutto la flotta cinese e staccato l'Annam dai domini del Celeste Impero. Dopo ogni disastro, un rescritto imperiale spiegava ai cinesi che i barbari, dopo essersi ribellati al sovrano di Pechino, loro signore, erano stati ricondotti alla ragione e costretti a fare umilmente atto di sottomissione all'imperatore. Ma in pratica gli ambasciatori non sono più obbligati a prosternarsi e la legge che vietava l'ingresso in Pechino ai diavoli stranieri ha dovuto essere abrogata. Nella parte tartara della città è sorto il quartiere delle legazioni, che raggruppa tutte le rappresentanze diplomatiche e che tuttavia è sporco come il resto della capitale. Lo attraversava una lunga strada non lastricata. Dappertutto ci sono rifiuti e odori nauseabondi. Nel 1894 poi è accaduto un fatto sconcertante. Una miserabile, piccola nazione insulare, vassalla tra i vassalli, il Giappone, ha affondato la flotta cinese e occupato la Corea, togliendola all'imperatore. Dopo questo fatto era stato deciso un grande sforzo finanziario per acquistare una squadra di navi corazzate e per modernizzare i forti che proteggono gli accessi a Pechino. Ma il denaro serviva anche all'imperatore per ricostruire il Palazzo d'Estate.